La tensione tra Iran e Pakistan sta montando e sembra far avvicinare un confronto militare dopo i lanci di razzi sul paese da parte di Teheran, che ha colpito il confine parlando di basi di terroristi. Il Pakistan ha risposto questa notte, provocando diversi feriti nel sud-ovest del paese. Il quadro si complica. Mentre siamo al 104° giorno di guerra in Israele, con Gaza in una morsa di fame e rischio malattie, ma con Hamas che non vuol sentir parlare di una soluzione a due stati, e ancora il Mar Rosso con nuovi colpi delle forze americane sulle capacità operative dei ribelli Houthi. Ben altre battaglie si combattono in Italia, dove si continua a discutere di regionali, europee, terzo mandato e ovviamente di balneari. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Buongiorno a tutti, eccomi qua, implacabile come ogni giovedì.
Mattino di Simone Spezia.
Bisogna tenere gli occhi aperti.
No, dai, Carmelo, fammi sentire subito Milei. Dai, fammi sentire Milei ieri a Davos.
El Estado no es la solución. El Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos.
Lo Stato non è la soluzione. Lo Stato è il medesimo problema. Dai Carmelo, vai, ci avviciniamo al fine settimana. Fammi sentire anche San Giuliano, che se la prende con i giornalisti, gli dicono: ma lei è antifascista? Lui dice: guardi, in una trasmissione di Formigli qualche anno fa mi ha detto cosa avresti fatto se fossi stato in quel periodo storico. E lui dice: ho risposto che sarei stato con i partigiani, ma con i partigiani repubblicani, quelli, cioè, non con i comunisti in sostanza. E poi
dovrebbe sapere che il Parlamento europeo nel 2019 ha approvato una mozione votata anche da una parte del PD, non da tutto il PD, ma da una parte del PD, nella quale si dice che il comunismo è pari al nazismo. Quindi io dico di essere antifascista, ma lei, domanda, si sente anticomunista?
Io sono anticomunista, certo.
Lei è anticomunista?
Io sono antidittatura in generale.
Prende il microfono dell'ANSA.
Certo.
Prende il microfono dell'ANSA e chiede a tutti i giornalisti che sono là: ma lei è anticomunista? Lei è anticomunista?
No.
Giovedì 18 gennaio, care ascoltatrici e cari ascoltatori, sono le 6:33 minuti e 20 secondi. E, a proposito di fascisti, antifascisti, eccetera, eccetera, apprendo da David Romoli sull'Unità, siamo a pagina 3, che oggi le sezioni unite della Corte di Cassazione si riuniranno per decidere su un nodo che non si riesce a sciogliere da oltre mezzo secolo. Si può fare il saluto fascista oppure no?
No.
Ah certo, io sono d'accordo su questo. Però, cioè con De Luca, che già, per carità. Però, mezzo secolo, le sezioni unite della Cassazione. Così finalmente ci togliamo dalle scatole questa storia, eh. Commenta un ascoltatore, Carlo, dice: temi attuali, è già caro mio, fondamentali per le sorti del paese.
Sai quanto costano a questo paese gli aneddoti inutili? 2 punti di PIL.
Già. Andrea chiede se sto con Mario o con Silla. Sì, mi sembra anche questa una buona, un buon modo di metterla. Dunque, che giornata è? È purtroppo una giornata nella quale vediamo un incrementarsi delle tensioni internazionali, e sono tensioni internazionali che viaggiano sempre sostanzialmente nella stessa area, anche se non dobbiamo dimenticarci di quello che succede a est dell'Europa, non solo per la guerra in Ucraina, l'invasione russa dell'Ucraina, ma anche per le minacce abbastanza forti che sono arrivate ieri da Vladimir Putin ai paesi baltici. Però al momento l'attenzione militare, geopolitica è tutta su quel lato del mondo, come ovvio, con Gaza che è sempre più stretta in una morsa di difficoltà, con rischio epidemia, un governo israeliano diviso su come effettivamente debbano procedere le operazioni, 104esimo giorno di guerra. Il confronto tra Iran e Pakistan che si fa più duro. Nelle settimane scorse l'Iran era stato colpito da un attentato messo in atto da terroristi islamici a loro volta, ma sunniti. Ha ritenuto di colpire le basi di costoro e l'ha fatto in Iraq, in Siria e nella zona di confine con il Pakistan. E questa notte il Pakistan ha deciso di rispondere colpendo a sua volta la zona di confine. E poi c'è la questione degli Houthi, i ribelli yemeniti che controllano circa un terzo del paese e soprattutto controllano quella parte che affaccia sullo stretto di Bab el-Mandeb, che è questo punto di passaggio che poi conduce al canale di Suez. Ed è la grande preoccupazione di questo periodo, soprattutto dal punto di vista economico, cioè quello che può generare su questo fronte gli attacchi dei ribelli Houthi in termini di inflazione, in termini di rischi per i costi dell'energia, in termini di problemi di trasporto delle merci, in termini di affollamento dei porti. Lo so, vorrei darvi un sacco di buone notizie, ma purtroppo ci si riesce poco. Oh, forse calano i tassi, però in estate, dice Lagarde. Oh. Dal punto di vista politico, la giornata si compone di tante gambe. Delle quali quella principale mi pare l'incontro di ieri tra Ursula von der Leyen e Giorgia Meloni, quello che qualcuno ha soprannominato già il patto della piada o il patto della piadina o il patto della tigella, non si sa esattamente, comunque la sostanza è questa, che ieri Ursula von der Leyen e Giorgia Meloni si sono presentati in Emilia-Romagna per parlare dei fondi da distribuire per l'alluvione e la sintonia tra le due è sembrata molto forte, non solo perché Ursula von der Leyen non è la prima volta che viene in Italia, non è la prima volta che viene in Emilia-Romagna, gli incontri con Giorgia Meloni ormai sono oggettivamente piuttosto frequenti, ma anche perché Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio, ha lodato in maniera piuttosto energica Ursula von der Leyen. Il disegno potrebbe essere quello di un sostegno alla futura Commissione europea che potrebbe essere di nuovo guidata da von der Leyen. Però per darvi la misura, sentite le parole di Meloni.
Voglio ovviamente ringraziare, oltre al ministro Fitto e componenti del governo, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che torna su queste terre dopo la scorsa visita a pochi giorni, a poche settimane dall'alluvione 8 mesi fa, con risultati molto importanti che abbiamo costruito insieme in questi mesi.
Oh, una piccola nota alle ascoltatrici e agli ascoltatori che scrivono al 349-238-6666 con WhatsApp e WhatsApp audio. Abbiamo cambiato il sistema, l'interfaccia degli WhatsApp e gli WhatsApp audio. E quindi, dato che prima capitava qualche volta, e lo dico a chi lo sa, che rispondessi in privato su WhatsApp ad alcune persone con un messaggio vocale per chiedere chiarimenti e via dicendo, questa cosa non può più avvenire, tecnicamente non può più avvenire. E dunque a volte chiederò a qualcuno pubblicamente di chiarire che cosa vuole dire. Cioè quando un ascoltatore o ascoltatrice, non so, scrive così, ti brucia, Cosa? Di che stai a parlare? Scusa, di cosa stai parlando? Dimmelo. Cioè, se non mi scrivete le cose, se non esprimete un pensiero coerente, non sono in grado di dare un'eventuale risposta, o non riusciamo a capirci, molto semplicemente, che forse è la cosa più importante. Si diceva. Il punto di vista e l'aspetto politico di tutta questa vicenda è piuttosto interessante e coinvolge, se volete, per piccola parte anche le vicende di politica italiana, la scelta dei candidati per le regionali, perché la prospettiva appunto potrebbe essere quella di un partito, Fratelli d'Italia, che si trova a sostenere la maggioranza, e dato che non è possibile una maggioranza, tecnicamente proprio non è possibile, molto improbabile, una maggioranza composta dal centrodestra più i partiti sovranisti nel Parlamento europeo, tutte le proiezioni dicono che è altamente improbabile, poi ovviamente tutto può succedere, Meloni potrebbe trovarsi come una sorta di ago della bilancia all'interno del Parlamento europeo per sostenere la prossima Commissione europea, marginalizzando sostanzialmente l'alleato leghista, con il quale in questo momento è in corso una forte discussione, come sapete, per le candidature delle regionali e per l'estensione per i presidenti di regione dei mandati possibili fino ad un terzo mandato. Sentiamo proprio Salvini su questo, sul terzo mandato. Vediamo se. Forse non l'ho caricato, non l'ho messo in scaletta. Vediamo un attimo se riusciamo a recuperarlo. Carmelo, è un piccolo taglio di Salvini che chiarisce questa cosa. Via.
Secondo me è un fattore di democrazia, di libertà di scelta. Cioè, se un sindaco è bravo e un cittadino lo apprezza e lo vota, perché dopo due mandati segarlo? Non c'è il limite dei due mandati per il parlamentare, per il ministro, per altre cariche, quindi la Lega continuerà in questa battaglia che non è sul mercato. Cioè, oggi leggevo qualche giornale, Salvini cede il comune o la regione in cambio, non siamo a Risico che prendo i carri armatini di un certo colore per conquistare l'Asia o l'Africa. Il terzo mandato secondo me è una questione di democrazia.
Nessuno ci ha mai pensato a un Risico per le regionali, ovviamente hai la statuetta Isolinas che purtroppo da ieri appunto è indagato, ha subito un sequestro di beni, e questo sembra poter mettere, forse, per carità, una pietra tombale sulla sua candidatura, ma vedremo come gireranno le cose. Però questo fronte di questo rapporto con l'Europa ci pare particolarmente interessante, anche a vedere due o tre grandi partite europee che si stanno giocando in questo momento. Ovviamente il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al quale però sono collegate una serie di richieste che Bruxelles ha fatto all'Italia e alle quali l'Italia dovrebbe ottemperare. Una di queste sono ovviamente le gare sui balneari. Ieri finalmente Roma ha inviato il suo dossier a Bruxelles. E indovinate un po'. C'è scritto che solo il 33% delle coste, delle spiagge sostanzialmente, delle coste, sono soggette a concessione. Questo vorrebbe dire che il 66% delle spiagge italiane sono spiagge libere, ma ovviamente sappiamo che è un numero altamente improbabile. Probabilmente nel conto sono entrate anche rocce, falesie e tutte queste cose qua. Ma soprattutto il governo ha detto, guardate, dato che è una mappatura molto complicata, che ci diciamo va avanti da decenni, tra l'altro l'Istat dovrebbe avere tutti questi dati, ce l'hanno i singoli comuni e via dicendo, dato una cosa così complicata, dateci altri 4 mesi di tempo per fare una mappatura più precisa, cioè ci rendiamo conto che questi dati non sono proprio corretti, dateci altri 4 mesi per favore e fateci prorogare le concessioni per altri 2 anni. Ma come se ne esce da questa vicenda? Francamente è così difficile mettere a gara le concessioni per quegli stabilimenti balneari che non hanno fatto investimenti? Parti da quelli almeno, quelli che non hanno messo un quattrino in questi anni, che si limitano a lucrare sul fatto di pagare un affitto ridicolo per vendere l'affitto di 4 ombrelloni, quelli per favore me li metti a gara per offrire un servizio migliore ai cittadini, oppure cambi le regole, le metti in modo diverso. Guardate, i paesi europei su questo si sono mossi in tanti modi diversi, alcuni hanno deciso di lasciare una percentuale piuttosto alta di spiagge fuori concessione e di spiagge libere. Puoi fare in tanti modi. Intanto quelli che non hanno messo i soldi, che non hanno fatto investimenti e che hanno lucrato su una rendita di posizione, quelli, per cortesia, me li metti a gara. Oh, abbiate pazienza. E poi questa cosa mi fa innervosire, perché puoi fare una selezione. Allora, se quello prova che ha fatto appunto un investimento, che ha lavorato, ci ha messo il wifi, che ne so, guardai, ci ha messo il wifi, ha fatto una costruzione ecosostenibile con l'energia, non lo so, tutto quello che vi pare, bene, ok, quello si tiene la concessione. Quello che mette i quattro ombrelloni non si tiene la concessione. Pazienza, oh, la nostra piccola impresa, cara, adorata, chi se ne frega, traffico.
Non importa che tu sia ciclista o automobilista, Spezia ti odia.
24 mattino.
No, i balneari no, per favore, è troppo presto.
Secondo me Salvini vuole tenere Zaia dov'è perché ha paura che gli faccia le scarpe.
Guardi, questo è quello che ci ha detto anche un altro ascoltatore l'altro giorno. Certo, può essere piuttosto fastidioso Zaia, riflettevo questa mattina anche su un altro elemento. In questo momento l'asse, il lato sovranista, se così vogliamo chiamarlo, il lato sovranista nazionalista, è fortemente occupato da Fratelli d'Italia dal punto di vista politico, dello spazio politico, e quindi è molto difficile fargli concorrenza a destra senza trovarsi residuali. È forse un modo diverso di affrontare le cose, di cui la battaglia che Zaia ha portato avanti sul suicidio assistito può essere un elemento, rappresentare qualcosa di diverso può creare una sorta di spazio politico. Può darsi che Salvini tema Zaia, non lo so, in tutta sincerità. Dunque, oggi a Riyadh, in un posto dove ci sono state oltre 1200 esecuzioni, si gioca la prima semifinale della Supercoppa italiana. Si chiama Arabian Night, come i sogni arabi. Segnalo a chi la volesse guardare, il nostro Giorgio De Luca, che tra l'altro è di là in assistenza in redazione, ieri mi ha girato e ha girato nella chat interna di 24 mattino questa meravigliosa foto di De Laurentiis vestito da arabo, sostanzialmente un po' Totò per certi versi, però c'è poco da parlare di Totò, c'è da parlare della Supercoppa italiana che si svolge in un paese nel quale i diritti umani sostanzialmente non sono rispettati. Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, buongiorno e benvenuto. Ce l'abbiamo? Eccolo qua. Allora, 1250 impiccagioni da quando il principe della corona Bin Salman è diventato l'uomo forte del regno, i difensori dei diritti umani in carcere, una situazione preoccupante, e quell'operazione di sport washing, così viene chiamata, fatta non solo da loro, ma ricordiamo uno dei casi più recenti è quello del Qatar, che prosegue.
Sì, lo sport washing ormai è uno strumento di politica estera delle monarchie del Golfo, Arabia Saudita, Qatar, Emirati, eccetera. L'Arabia Saudita ha i soldi per organizzare eventi sportivi, non solo, penso anche a Expo 2030 che ha preso battendo l'Italia, ha i soldi perché ha idrocarburi che hanno un mercato molto ampio e così colleziona eventi e come se fossero figurine da attaccare su un album. E il mondo dello sport ci sta, e questo serve all'uomo forte Mohammed bin Salman per far dimenticare quella situazione terrificante di una media di 140 impiccagioni all'anno. Bin Salman è colui che ha fatto la guerra contro lo Yemen degli Houthi, di cui oggi si parla. È l'uomo che ha insabbiato il caso del giornalista trucidato in Turchia, Jamal Khashoggi, di cui si sospetta che sia il mandante, e si va a giocare lì, nonostante tutto questo.
E questo è il punto. Con 23 milioni in distribuzione, meno una piccola percentuale che resterà alla Lega, sarà la cifra che si divideranno in parti non uguali le quattro partecipanti. Alle vincente andranno 7 milioni. La cifra complessiva è intorno ai 26, visto che si aggiungeranno anche il 50% dei proventi del naming rights della manifestazione, il 50% dei ricavi dai LED a bordo campo, un 26esimo della cifra totale incassata ai diritti TV venduti a Mediaset. Le 16 formazioni di A che non parteciperanno si divideranno così 2,5 milioni. È in questo modo che funziona, Nuri, ed è anche in questo modo che, come diciamo, si sta cercando di ricostruire, di costruire una nuova reputazione all'Arabia Saudita, anche con un tentativo di creare un suo campionato che funzioni davvero, no?
Sì, ma i soldi fanno tutto in questo caso. Servono come il pane a federazioni, a leghe di calcio in Europa, penso anche a quella spagnola, oltre che naturalmente a quella italiana, che sono in crisi finanziaria. Ci sono contratti milionari per calciatori, per allenatori, e questo è proprio lo sport washing, cioè investire una montagna di soldi per far dimenticare quello che non bisogna far sapere al mondo. E il fatto che lo sport ci caschi fino in fondo, io ho notato con raccapriccio l'ipocrisia del Barcellona, che ha fatto una card sui social per ricordare ai suoi tifosi che in Arabia Saudita l'omosessualità è punita con la pena di morte. Come a dire, andiamo a giocare, noi fate il tifo, però non vi abbracciate tra maschi.
Tra l'altro, nell'escursione, a proposito di Spagna, o meglio, di un personaggio di livello mondiale, Rafa Nadal è stato nominato ambasciatore del tennis dell'Arabia Saudita, nella quale aprirà anche un'accademia. È arrivato dal vostro branch, se così possiamo chiamarlo, britannico, un attacco abbastanza duro allo stesso Nadal, per questo è l'ennesima pedina del loro sporco gioco. Però dall'altra parte c'è chi dice questo, Nuri: il fatto di aprirsi al mondo porta poi questi paesi ad aprirsi progressivamente anche al rispetto dei diritti umani. Cosa dite voi su questo?
Che teoricamente è vero, e questo è il motivo per cui comunque non si dovrebbero boicottare a priori queste cose, però noi abbiamo una storia di esempi al contrario. Si disse: che bello, il primo mondiale di calcio in un paese arabo del Medio Oriente migliorerà la situazione. Abbiamo visto che i mondiali di Qatar 2022 sono stati fatti col sudore e col sangue di 6.500 operai migranti morti. La Supercoppa italiana si gioca in Arabia Saudita dal 18. Poi c'è stato anche l'omicidio di Khashoggi, ci sono le 140 impiccagioni all'anno, c'è stata la guerra nel frattempo contro lo Yemen. È cambiato qualcosa da una Supercoppa all'altra? No. Cambierà qualcosa con le prossime Supercoppe? No, perché ci stiamo abituando che tutto sommato fare eventi sportivi in paesi dal pessimo curriculum nel campo dei diritti umani è una cosa accettabile.
Qualche ascoltatore dice: non mi sento mai parlare Arabia Saudita, ok, ma non mi sento mai parlare delle impiccagioni in Cina. Di Cina, guardi, ci occupiamo spesso in termini di, sia in termini economici naturalmente, sia in termini di violazione dei diritti umani, ce ne siamo occupati spesso. Non è questo il caso, nella fattispecie parliamo appunto della Supercoppa italiana che si svolge in Arabia Saudita. In realtà molti dicono, Nuri, l'Arabia Saudita sta avendo un progressivo miglioramento sul fronte dei diritti umani anche per quanto riguarda le donne, e quindi tutto sommato, chiaro, l'omosessualità è ancora un reato, e questo avviene in gran parte dei paesi, no, islamici, musulmani, però il miglioramento progressivo c'è.
Allora, la questione delle donne è veramente l'esempio di come si faccia marketing da parte delle autorità saudite. Negli anni scorsi è stata abolita la prassi per cui le donne non potevano guidare da sole, ma questo non è stato un'elargizione dell'uomo forte Bin Salman, è stato il frutto di campagne delle attiviste per i diritti umani che sono finite in galera più e più volte per aver sfidato quel divieto. Sempre riguardo le donne, ce ne sono diverse che sono in carcere, una di loro Salma al-Shahab, che ha lasciato la figlia a Leeds in Inghilterra, dove sta facendo un dottorato, è stata condannata a 45 anni di carcere per un tweet, proprio perché aveva lamentato ancora la discriminazione nei confronti delle donne. Quindi io questo progresso non lo vedo, è fumo dagli occhi, è dare una verniciata di bianco su una parete che è sporca di sangue.
La ringrazio, grazie Riccardo Nuri che guida Amnesty, coordina Amnesty International, portavoce di Amnesty International in Italia, e le riflessioni sono aperte anche per voi se vorrete al 349-238-6666, WhatsApp e WhatsApp audio, se sia il caso di fare appuntamenti di questo genere oppure no, se debba prevalere l'interesse economico come nel caso delle squadre di calcio italiane, se debba prevalere anche un certo grado di realpolitik, perché poi a tutto questo... tutto questo è collegato anche, se volete, forse la Lega Calcio Italiana non ci ha pensato, però è collegato anche al ruolo che ha l'Arabia Saudita nell'area in questo momento. Il GR, ci risentiamo subito dopo.